Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Paolo, circa 2000 anni fa, scrisse a Tito un'epistola nella quale, tra le altre cose, troviamo scritto: poiché vi sono molti ribelli. Capitolo 1, dal versetto 10, leggerò due versetti. Poiché vi sono molti ribelli, cianciatori e seduttori di menti, specialmente fra quelli della circoncisione, ai quali bisogna turare la bocca, uomini che sovvertono le case intere, insegnando cose che non dovrebbero per amore di disonesto guadagno. E bisogna prendere atto, bisogna riconoscere che a distanza di tutti questi secoli esistono ancora molti ribelli, cianciatori e seduttori di menti, i quali sovvertono non solo le case, ma anche le chiese, intendendo per chiese naturalmente non i locali di culto, perché voi sapete che la chiesa non è il locale di culto, ma è l'assemblea dei riscattati. Ebbene, questi uomini sovvertono intere chiese, dappertutto, nel mondo, insegnando cose che non dovrebbero per amore di disonesto guadagno. Praticamente mettono sotto sopra gli animi dei discepoli, creano delle fazioni, creano delle divisioni costoro, perché insegnano delle cose che non dovrebbero, la Bibbia lo dice chiaramente, cose che non si devono insegnare. Per quale ragione le insegnano costoro? Per amore di disonesto guadagno. Quindi bisogna tenere ben presente questo, che questi ribelli, questi cianciatori e seduttori di menti amano, lo ripeto, il disonesto guadagno, sono amanti del denaro. E quindi chi ama il denaro, cosa dice la Sacra Scrittura? Che è un servitore di Mammona. Servitore di Mammona. Ora, oggigiorno, vi stavo dicendo appunto che esistono ancora questi ribelli, questi cianciatori e questi seduttori. Ora, noi possiamo con ogni tranquillità annoverare tra costoro anche tutti coloro che predicano il messaggio della prosperità, chiamato anche il Vangelo della prosperità. Questo è un messaggio che oramai si è diffuso in tutto il mondo, fratelli del Signore, anche in Africa, anche in zone veramente che sono molto povere. Eppure anche là questi cianciatori hanno fatto breccia in molte chiese, e ci sono chiese molto grandi considerate in Africa, no? Perché quando si pensa al messaggio della prosperità si pensa subito all'America, agli Stati Uniti d'America. No, fratelli del Signore, non bisogna pensare esclusivamente all'America. Bisogna, o a Sud America, all'Europa e così via, bisogna anche pensare all'Africa, quel continente chiamato Africa, dove viene predicato, ha strombattuto il messaggio della prosperità in lungo e in largo, da nord a sud, da occidente a oriente, in Africa viene predicato il messaggio della prosperità. E vi stavo dicendo, intere chiese sono nelle mani di cosiddetti pastori che non fanno altro che predicare questo messaggio. Quindi questo messaggio è arrivato persino nelle zone povere. Dunque, c'è pure in Italia, naturalmente. Ora, questo messaggio praticamente è trasversale, un po' lo predicano a livello pentecostale, lo predicano un po' tutti, chi più apertamente, chi meno apertamente. Comunque ha attecchito questa idea ha attecchito un po' dappertutto. E questo si vede anche, si può notare anche da questo fatto, che anche coloro che ufficialmente si dichiarano, diciamo, contrari al messaggio della prosperità, non lo confutano. Perché non è sufficiente dire sono contrario, o come denominazione dire noi siamo contrari al messaggio della prosperità. No, no, bisogna anche dimostrarlo, a parole e nei fatti. E molti non lo dimostrano né a parole e né coi fatti, perché non lo confutano e poi nei fatti mi assomigliano molto ai predicatori della prosperità, perché alla fin fine anche loro sono veramente assillati da questo pensiero della ricchezza materiale, della prosperità, e incitano i fratelli più che a ricercare le cose spirituali, a ricercare le cose materiali, e loro naturalmente gli danno l'esempio, questi pastori, perché naturalmente sono persone ricche o che si sono arricchite alle spalle delle chiese, quindi che pasturano. Quindi non è sufficiente dire noi come denominazione siamo contrari, no, 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 oramai non ci bastano più questi proclami, vogliamo sentire dal pulpito delle chiare predicazioni contro questo cancro, contro questo messaggio che veramente è come la cancrena, e non solo, e vogliamo vedere anche i fatti. Cioè, vogliamo vedere che coloro che si dichiarano contro il messaggio della prosperità, nei fatti dimostrano di non avere l'animo alle cose alte, ma di lasciarsi attirare dalle cose umili. Siamo stanchi di sentire persone che parlano contro la prosperità vestite con abiti da seta, pastori naturalmente con abiti costosissimi, con macchine costosissime. Con case che, diciamo, chiamarle case e offenderle perché quelle sono delle vere e proprie regge. E sì, proprio tra quelli che dicono noi siamo contrari a questo messaggio sorto in America, di cui sono paladini Benin, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin e così via. No, abbiamo compreso molto bene che molti di quelli che dicono con la bocca noi non predichiamo questo messaggio. Sì, non lo predicate ma lo praticate. Ma ufficialmente, naturalmente, ufficialmente voi siete conosciuti come quelli che questa cosa non la predicano, è vero, non la predicate, ma non la predicate come la predicano Benin e altri, ma la predicate in un'altra maniera. Ma comunque, andiamo al nocciolo della questione, il messaggio della prosperità. E il messaggio della prosperità, naturalmente, che cosa dice? Proprio per riassumerlo in breve, per fare un piccolissimo riassunto, dice praticamente che noi credenti in Cristo Gesù, essendo figlioli di Dio, siamo figlioli del Re dei Re. Fino a qua siamo d'accordo. Poi continuano, ma essendo quindi figlioli del Re dei Re, dobbiamo vivere da re su questa terra. E cosa significa vivere da re su questa terra? Significa che dobbiamo essere ricchi materialmente, dobbiamo avere delle meravigliose case, dobbiamo avere dei meravigliosi vestiti, dobbiamo avere delle meravigliose macchine, praticamente il meglio lo dobbiamo avere noi, e quindi ciò che è più costoso, ciò che è più appariscente, lo dobbiamo avere noi, perché noi siamo figlioli di Dio. E naturalmente dobbiamo avere molti soldi, certo, mica possiamo essere poveri, siamo figli del Creatore, loro ti dicono, la povertà non si addice ai figlioli del Re dei Re, e che si addice ai figlioli del Re dei Re? Ma naturalmente alla ricchezza, quella materiale, come vi stavo dicendo prima, ville, macchine lussuose, vestiti lussuosi, magari anche, diciamo, gli orologi belli, quelli lì magari, o qualche orologio d'oro, insomma, gioielli d'oro per le donne, tutte belle, adornate d'oro, no? Naturalmente la moglie di un predicatore della prosperità può andare in giro senza oro addosso, deve dimostrare che lei prospera materialmente, quindi si deve adornare con dell'oro, con una bella bigiotteria, non oro finto naturalmente, qui parliamo di oro vero, magari anche con qualche diamante, insomma, voglio dire, non si fanno mancare niente. E poi magari se c'è anche un aereo, un jet privato, beh, non è che ci sta male un jet privato, insomma, poi ognuno si sbizzarrisce come più crede, comunque sì, alla fin fine il messaggio è questo, Dio vuole che noi siamo ricchi materialmente, non solo, naturalmente loro ritengono che quindi un credente non può essere povero, perché se è povero manca di fede, o c'ha poca fede in Dio, o non esercita la sua fede nelle promesse di Dio. Poi naturalmente, oltre alla prosperità economica, materiale, proclamano la salute. Certo, perché un credente non può mica essere malato, no, assolutamente, la malattia viene sempre dal diavolo, mai da Dio. E quindi noi non possiamo essere malati. Oltretutto, molti di loro dicono che noi non possiamo morire di malattia. No, assolutamente, ci mancherebbe altro, noi siamo diversi da tutti gli altri esseri umani, noi siamo figli di Dio e quindi non possiamo morire di malattia, ma dobbiamo morire di morte naturale. Insomma, qui veramente ci troviamo davanti a un sovvertimento della parola del Signore. Io mi concentrerò in particolare sulla ricchezza materiale, perché sto notando che veramente questo messaggio è molto diffuso. Non che prima naturalmente non lo vedevo, ma voglio dire, mi trovo costretto di nuovo a tornare su questo argomento, perché vedo in effetti che va sempre più diffondendosi nelle comunità questa mentalità distorta, questa seduzione che è appunto costituita dal messaggio della prosperità. Mi ha sempre turbato questo messaggio, mi ha sempre disgustato. Perché? Perché conoscendo le sacre scritture non puoi che provare un disgusto profondo verso questo messaggio, verso questo falso Vangelo. Perché il cosiddetto Vangelo della prosperità è un falso Vangelo. E naturalmente vi stavo dicendo, conoscendo le sacre scritture, non si può che riprovare questo messaggio. Perché? Perché noi sappiamo che Gesù, il Signore, il Salvatore, era povero. Iniziamo quindi da Gesù, fratelli del Signore, perché, sapete, Lui ci ha lasciato un esempio. Lui è l'esempio. Non è uno dei tanti esempi, lui è l'esempio, duce perfetto esempio di fede. Nella sua vita non commise mai peccato, tanto che un giorno sfidò i suoi nemici facendo loro una domanda: chi di voi mi convince di peccato? Vedete? Quindi Gesù era senza peccato, perché nacque senza peccato, ma non commise neppure un peccato durante tutta la sua vita. Visse una vita irreprensibile, santa, giusta, immacolata, tanto che nessuno poté mai riprenderlo su qualche aspetto della sua vita, perché era irreprensibile proprio nel suo modo di parlare, nel suo modo di vivere. Ora vorrei, soffermarmi un po' appunto sull'esempio di Gesù, perché naturalmente noi siamo seguaci di Gesù Cristo. Cristiani significa seguaci di Cristo, praticamente. È un nome che fu dato ai credenti in Cristo Gesù, un soprannome, chiamatelo come volete, un titolo. Ma comunque sia, fino a questo giorno noi lo portiamo e naturalmente siamo onorati di portare questo nome, il nome di cristiani. Ora, quindi, il maestro è Gesù Cristo. Se ci sono dei discepoli, c'è anche un maestro. E lui è il maestro, non uno dei tanti maestri, lui è il maestro, lui è il Signore. Dunque, vediamo. Consideriamo da vicino la vita di Gesù, perché dato che questi cosiddetti predicatori del Vangelo assillano le persone sempre con questo messaggio dicendo che Dio ci vuole ricchi, evidentemente questa volontà di Dio ci è stata rivelata in Gesù Cristo e anche tramite Gesù Cristo. Sicuramente Gesù Gesù era un uomo ricco materialmente, deve avere vissuto veramente una vita nelle delizie, deve essere andato veramente vestito con abiti magnifici in giro a sentire questi predicatori del Vangelo. Ma quando si apre la Bibbia, fratelli, quando si legge Matteo, Marco, Luca e Giovanni, dove è riportata la storia di Gesù di Nazareth, che cosa troviamo? Troviamo che non c'è niente di tutto ciò. Perché? Perché Gesù nacque povero, visse povero e morì povero. Considerate, nacque da una famiglia povera, Giuseppe e Maria erano poveri, fu posto in una mangiatoia, dopodiché fu posto in una casa, ma certamente non in una reccia, perché naturalmente i suoi genitori erano poveri e lui visse una vita povera. Non aveva, considerate, dopo che cominciò a predicare l'Evangelo, e naturalmente voi sapete che la predicazione di Gesù Cristo era accompagnata da segni, prodigi e opere potenti, tanto che si adunavano attorno a lui migliaia di persone che molte volte si calpestavano. Dico, dopo che cominciò a predicare, a guarire, a cacciare i demoni, a fare miracoli, che si adunarono veramente migliaia di persone, voglio dire, non si arricchì, quantunque avrebbe avuto l'opportunità di farlo. Considerate, migliaia di persone che si accalcavano per ascoltarlo ed essere guariti. Eppure non riscontriamo in Gesù niente di tutto ciò, cioè non si arricchì, si mantenne povero. Voi direte, ma da che cosa si deduce che visse povero? Beh, innanzitutto l'Apostolo Paolo dice chiaramente, che Gesù era povero, quando nella sua seconda epistola ai Corinzi dice così: voi conoscete la carità del Signore nostro Gesù Cristo, il quale essendo ricco si è fatto povero per amore vostro, onde mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi. Notate dunque, era ricco ma si fece povero per amore nostro. E difatti Gesù non aveva un luogo dove posare il capo, le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Ma vi paiono parole di una persona ricca? Di una persona veramente che viveva nell'agiatezza? Non aveva un luogo dove posare il capo. Considerate, e queste sono parole di Gesù Cristo, il figlio di Dio. Non solo, quando un giorno arrivarono coloro che riscuotevano le didramme, praticamente era la tassa che ogni israelita, di due dramme, che ogni israelita doveva, dai 20 anni in su, doveva pagare per il mantenimento del culto. E Gesù, dato che non volle scandalizzare gli esattori di questa tassa, disse a Pietro di andare al mare, di gettare l'amo e prendere il primo pesce che sarebbe venuto su. E apertagli la bocca avrebbe trovato uno stadere. Quello avrebbe dovuto prendere poi e darlo appunto agli esattori, sia per Pietro sia per Gesù. Ora, ma vi paiono queste parole di una persona ricca materialmente che viveva nell'agiatezza? Non mi pare. Gesù non aveva quindi in tasca, no? Questo naturalmente per confermare che era povero, non aveva in tasca con sé neppure il denaro da pagare appunto a quegli esattori. Vi rendete conto, fratelli? Ma vi rendete conto chi ha detto queste parole ancora una volta? Gesù Cristo, il figlio di Dio. E che dire per esempio della barca con cui Gesù si spostava? Voi sapete che Gesù si spostava su una barca lungo il mar della Galilea. Era sua? No, non era sua. Era stata messa a sua disposizione. Gliela dovevano peraltro tenere sempre pronta una barchetta a motivo della folla che la accalcava. Considerate voi. E che dire dell'asino, il puledro d'asina su cui Gesù entrò montato in Gerusalemme? Era di sua proprietà? Non mi risulta. Infatti, la Bibbia dice che lui lo mandò a prendere. Il padrone di quel puledro d'asina non era Gesù, erano delle altre persone. Gesù praticamente lo prese a prestito, poi lo restituì. Vi rendete conto? È un atteggiamento, un comportamento questo di qualcuno ricco che vive sulla terra, diciamo, nell'agiatezza? Non mi pare. Poi peraltro un asino, non un cavallo, non è che entrò in Gerusalemme su una lettiga, no? Come entravano gli antichi re, no, entrò su un asino, fratelli nel Signore. Quindi umile, mansueto, montato sopra un asino. D'altronde Gesù era umile di cuore, fratelli nel Signore, e lui non si innalzava, non si innalzò mai. Dunque, vedete, basterebbero. Poi che dire per quanto riguarda il vestiario di Gesù? Gesù aveva delle vesti e una tunica, cucita per intero. Voglio dire, niente di particolare, niente di particolare, niente di lussuoso, niente di sontuoso. Alcuni hanno addirittura, considerate voi, alcuni di questi cianciatori dicono che Gesù era vestito con una veste che ai suoi tempi era una veste che portavano solo le persone ricche, benestanti, ma sono tutte ciance queste, sono proprio tutte ciance, come sono anche ciance quelle che, diciamo, quelle frasi, quelle affermazioni secondo cui Gesù era ricco perché aveva un tesoriere. Chi era il tesoriere? Giuda. Dunque Gesù era ricco. Bah, non mi risulta che fosse ricco. Giuda teneva una borsa, poi chiamarlo tesoriere. Giuda teneva la borsa, dove naturalmente venivano messe delle offerte, ma certamente quelle offerte Gesù non le usava per fare la bella vita, no? O per vivere nell'agiatezza, come fanno appunto questi cianciatori con le offerte dei credenti. No, tant'è vero che quella borsa serviva per prendere denaro per darlo ai poveri. Forse anche, diciamo, per delle necessità, diciamo, questo non viene detto dalla scrittura, abbiamo la certezza che da quella borsa veniva preso del denaro per aiutare i poveri. Non possiamo escludere che, diciamo, dato che si trattava di offerte che venivano date a Gesù e ai suoi discepoli, non possiamo escludere che venissero anche usate come, diciamo, come fonte di sostentamento. D'altronde Gesù predicava l'Evangelo, viveva dell'Evangelo, non ci sarebbe nulla di che scandalizzarsi, però questo non ci viene detto. Per quanto riguarda la maniera in cui Gesù e i suoi discepoli vivevano, invece, diciamo, c'è un chiaro riferimento in Luca dove si dice che molte donne lo seguivano e lo servivano e assistevano Gesù e i suoi con i loro beni. Ecco, questo naturalmente è scritto chiaramente. Però per rispondere a quelli che sostengono che Gesù era ricco perché aveva un tesoriere, ma vi rendete conto? Cioè, dicono delle cose veramente assurde, semplicemente assurde. Dire che Gesù era ricco perché aveva un tesoriere, aveva Giuda che teneva la borsa, veramente significa sovvertire proprio la parola del Signore. Vuol dire fare dire alla Bibbia quello che a uno pare piace, perché alla fine, fratelli del Signore, dobbiamo dedurre questo. Ma come ha detto Paolo, vedete, il Signore nostro Gesù Cristo, pur essendo ricco, si è fatto povero. Quindi, se si è fatto povero, vedete, non è avvenuto il contrario, che poi da povero è diventato ricco, no. No, è rimasto povero. È morto povero. Addirittura, voi dovete sapere che Gesù fu sepolto in un sepolcro che non era suo. Non era suo, era di un altro. L'aveva fatto scavare nella roccia. Anche questo è un particolare da tenere conto, di cui tenere conto. L'aveva fatto scavare nella roccia Giuseppe d'Arimatea, era una tomba nuova dove nessuno ancora era stato posto. E guarda chi l'aveva fatto costruire, un uomo ricco che si chiamava Giuseppe d'Arimatea, ma non Gesù. Ora, voi sapete che generalmente le persone ricche, una delle cose a cui pensano appunto è la tomba. C'hanno i soldi, c'hanno tanti soldi, no, non che i poveri non ci pensano, però in particolare ci pensano quelli che hanno molti soldi perché si fanno costruire delle particolari tombe. Ecco, Gesù, se fosse stata una persona ricca, si sarebbe fatto costruire una bella tomba, un bel sepolcro. Quantunque sapesse naturalmente che doveva starci solo 3 giorni e 3 notti, però vedete, Gesù non era una persona ricca e non si fece costruire nessun monumento, diciamo nessun sepolcro. Ecco però che ci pensò a questo naturalmente Giuseppe d'Arimatea, che poi naturalmente fu quell'uomo, che poi era anche discepolo di Cristo, che si premurò dopo che Gesù morì ad andare a Pilato e chiedergli appunto il permesso di prendere il corpo di Gesù. Lo prese, lo avvolse in un pannolino netto e poi lo pose nel sepolcro che era di sua proprietà. Considerate, fratelli, quante prove ci sono nella Bibbia che veramente Gesù nacque povero, visse povero e morì povero. Ci sono molte prove. E vorrei anche sottolineare che Gesù, a differenza di questi cianciatori, non faceva passare il cestino delle offerte. No, perché qualcuno potrebbe dire, ma come mai? Come mai? Perché Gesù non chiedeva denaro. Non chiedeva denaro per sé, Gesù non era un mendicante, perché vedete, questi predicatori della prosperità sono dei mendicanti. Io li chiamo predicatori mendicanti perché in effetti assomigliano più a dei mendicanti che a dei predicatori. Stanno del continuo a chiedere soldi, e più ne hanno e più ne vogliono avere. Gesù, quantunque si adunassero veramente folle, ma veramente moltitudini attorno a lui, e si adunavano nelle campagne, sulle colline, insomma, in diversi posti, per le strade e così via, e lui guariva veramente gli ammalati, lui non fece mai passare i suoi discepoli con un cestino delle offerte o con una borsa per naturalmente metterci dentro il denaro. Non aveva questa usanza Gesù, come non l'avevano neppure gli apostoli dopo di lui. No, assolutamente. Gesù esortava a dare certamente, ma non si permise mai dopo una sua predicazione, di dire ai suoi discepoli: adesso passate con dei cesti e raccogliete il denaro. Neppure questo. Invece questi predicatori che fanno? O prima o dopo la predicazione, chiamiamola predicazione, che fanno loro mandano i loro seguaci o i loro collaboratori con dei cesti o comunque sia con dei contenitori piuttosto grossi a raccogliere denaro, perché stanno continuamente a chiedere denaro. D'altronde loro devono fare una vita principesca, e come se la fanno la vita principesca? Voi lo sapete che ci sono predicatori della prosperità che sono così ricchi veramente che hanno il problema di come spenderli i soldi, non sanno come spenderli, fratelli nel Signore, tanti ne hanno veramente accumulati sfruttando l'ingenuità e anche l'ignoranza di una grande parte della fratellanza, sia all'estero naturalmente che qui in Italia, che in Africa. Badate bene, qui il discorso è generale. Quindi vedete, fratelli, se consideriamo da vicino Gesù, ci accorgeremo appunto che, lo ribadisco, nacque povero, visse povero e morì povero. Dunque Gesù non era portatore del messaggio della prosperità. Certo, Gesù esortò a dare. Certo, Gesù promise anche che a chi dà, che sarà dato. Infatti disse: date e vi sarà dato. Certo, disse anche: con la misura con la quale misurate sarà misurata anche a voi. Ma Gesù non predicò il messaggio della prosperità, nel senso che non diceva che era la volontà di Dio che noi siamo ricchi, anzi ci mise in guardia dalle ricchezze, dall'accumulare ricchezze. Difatti in uno dei suoi insegnamenti disse queste parole che sono molto chiare: non vi fate tesori sulla terra, ove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri sconficcono e rubano, ma fatevi tesori in cielo, ove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sconficcano né rubano, perché dov'è il tuo tesoro, qui vi sarà anche il tuo cuore. Vedete? Dunque è chiaro che l'insegnamento di costoro, di questi cianciatori, si oppone nettamente a quello di Gesù, perché Gesù ha esortato ha esortato i suoi a non farsi tesori sulla terra, invece questi esortano a farsi tesori sulla terra. Vedete dunque, insegnano un'altra dottrina, una dottrina diversa, che quindi va assolutamente rigettata. Voi direte, sì, ma questi prendono i passi della Bibbia, che ha usato anche Gesù, no? Quello di dare, sì, ma il discorso è molto semplice. Loro, questi predicatori, esortano a dare, prima di tutto esortano a dare a loro, Non è che esortano a dare ai poveri, esortano a dare a loro. E poi naturalmente ti promettono grosse quantità di denaro in arrivo, diciamo come ricompensa se tu dai a loro. E poi il loro messaggio è: dai per diventare più ricco. Cioè, loro non ti dicono dai per supplire ai bisogni dei poveri o dai per aiutare Tizio, Caio e sempre. No, loro ti dicono dai, generalmente ti dicono dai a me, il predicatore dice dai a me, e poi diventerai più ricco perché il Signore ti darà 100 volte di più o 50 volte di più o 1000 volte di più, poi lì naturalmente ognuno... Ognuno naturalmente si inventa proprio la misura. Generalmente dicono 100 volte di più perché si appoggiano su alcune parole di Gesù che loro interpretano malamente. E le interpretano malamente, sì, perché vogliono far credere che Gesù ha detto che tu praticamente lasciando una casa praticamente otterrai 100 case. Se tu lasci una casa per amore del suo nome, secondo l'insegnamento e l'interpretazione di costoro, tu otterrai 100 case, ma non è così assolutamente, se no veramente Gesù ci avrebbe lasciato la ricetta per veramente diventare miliardari, ma Gesù non ci ha lasciato questa ricetta, assolutamente, tanto è vero che ci ha detto non vi fate tesori sulla terra. Poi vi ricordo che quando quel giovane ricco gli disse: maestro buono, che farò io per ereditare la vita eterna? Gesù cosa gli disse? Non è che gli disse: va, vendi tutto ciò che hai, dalle ai poveri e poi vedrai che su questa terra ti sarà dato 100 volte di più, notate. Non gli ha detto questo, no, gli ha detto: dallo ai poveri ed avrai un tesoro nei cieli. Non è che gli ha detto ti farai un tesoro ancora superiore sulla faccia della terra, poi vieni e seguitami. No, vedete, dunque Gesù gli disse: va, vendi ciò che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro dove? Sulla terra o nei cieli? Nei cieli. Poi vieni e seguitano. Quindi vedete, Gesù insegnava a farsi tesoro in cielo, non sulla terra. D'altronde questa risposta fu coerente con l'insegnamento che lui rivolgeva, che era appunto quello di non farsi tesori sulla terra. Quindi che vanno cianciando costoro? Costoro, fratelli nel Signore, che predicano il messaggio della prosperità, non conoscono le sacre scritture. E quando naturalmente si trovano davanti a dei passaggi particolari della Bibbia, che fanno? Interpretano alla loro maniera, no? Per un loro tornaconto personale, ma è tutto naturalmente un contorcere, le loro spiegazioni sono tutte un continuo contorcere il significato della parola di Dio. Gesù ha messo in guardia, fratelli, dall'avarizia. È come se ha messo in guardia dall'accumulare tesori sulla terra. Le sue parole sono chiare. Gesù ha detto oltretutto che non si può servire a Dio e Mammona, Massima attenzione. Gesù non ha detto che si possono servire tutti e due assieme, Perché nessun domestico può servire a due padroni, fratelli nel Signore. Gesù le ha dette le cose, perciò poniamo attenzione alle sue parole, perché Gesù disse: odierà l'uno ed amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Quindi scegliete voi a chi volete servire. Per quanto sta in me, io voglio servire il Signore, non Mammona. Assolutamente, certamente noi siamo, naturalmente dobbiamo fare uso del denaro, ci mancherebbe, viviamo in questo mondo, però fare uso del denaro è una cosa, amare il denaro è un'altra cosa. La Bibbia non dice di non usare il denaro, la Bibbia dice di non amare il denaro, è un'altra cosa. Infatti la Bibbia dice di essere contenti dello stato in cui ci troviamo, no? Siate contenti dello stato in cui ci troviamo, è una cosa meravigliosa. Quando non si ama il denaro, fratelli nel Signore, si sta in pace. Quando non si ama il denaro, si è contenti di quello che si ha, poco o tanto che si ha. Poi alla fine abbiamo la promessa del Signore: io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Ma di che cosa ci dobbiamo preoccupare? Abbiamo un Dio grande che provvede, diciamo, al pasto di tutti i tigrotti, di tutti i figli, di tutti, diciamo, i piccini dei corvi, di tutti gli uccelli del cielo. Voglio dire, provvede, diciamo, a cibare tutti questi animali, tutti gli animali, tutti i pesci che ci sono naturalmente negli oceani, nei mari, nei laghi, nei fiumi. E noi di che cosa ci dobbiamo mettere a preoccupare? Di quello che mangeremo, di quello che beremo, di che ci vestiremo, ma non dobbiamo assolutamente preoccuparci di questo. Il Signore nostro è un Dio grande che si prende cura di noi, sa le cose di cui abbiamo bisogno e provvede a tutte le nostre necessità, naturalmente a queste come a tutte le altre necessità, perché dice la Scrittura: l'Iddio mio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze con gloria in Cristo Gesù. Queste sono parole dell'Apostolo Paolo, un altro uomo fedele all'Evangelo che non visse assolutamente nell'agiatezza, e fra poco appunto ve lo dimostrerò. Quindi, vedete, fratelli del Signore, lo ribadisco, il messaggio della prosperità è un messaggio falso, anche se a suo supporto, a suo sostegno, vengono presi dei passi della Bibbia. E chiaramente, e si evince che è falso nel considerare come ha vissuto Gesù e che cosa ha insegnato Gesù. È evidente, fratelli, veramente come la luce del sole, come il sole quando splende nella sua forza, così è evidente il messaggio di Cristo a tale riguardo. Vi ho detto prima dell'Apostolo Paolo, vi ho accennato all'Apostolo Paolo. Bene, l'Apostolo Paolo, essendo imitatore di Cristo, non visse nemmeno lui nell'agiatezza. Predicò l'Evangelo, insegnò la parola di Dio, ma non visse nell'agiatezza, non era un uomo ricco materialmente. Assolutamente, tanto è vero, ma come in generale gli apostoli, come gli altri apostoli anche, tanto è vero che lui poteva dire ai santi di Corinto, al capitolo 6, diceva così di lui e degli altri suoi collaboratori, diceva così: poveri eppure arricchenti molti, non avendo nulla eppure possedenti ogni cosa. E queste, queste sono parole di un uomo che aveva fede nel Signore, come anche Gesù. Gesù aveva fede in Dio, e come se aveva fede in Dio, lo dimostrò pure. Ora, notate, poveri eppure arricchenti molti, non avendo nulla eppure possedenti ogni cosa, fratelli, ma sono parole così chiare che hanno bisogno di un commento. Gli apostoli erano poveri, vi ricordate Pietro? Pietro che era ricco. Pietro alla porta del Tempio detta bella, cosa disse a quell'uomo che chiedeva l'elemosina? Oro e argento non ne ho. Ora, questa naturalmente è dimostrazione che non era un uomo ricco, perché gli uomini ricchi chiaramente a quel tempo andavano in giro con dell'argento e dell'oro, eppure predicava l'Evangelo, ma non predicava la prosperità all'Apostolo Pietro. Dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina. Quindi vedete, aveva qualcosa l'Apostolo Pietro da dargli, ma non era né oro né argento. Praticamente il Signore si usò di Pietro per dare la guarigione, una guarigione perfetta e completa a quell'uomo. Ma disse: dell'argento e dell'oro io non ne ho. Vedete, fratelli, gli apostoli seguivano le orme di Gesù Cristo, non si arricchivano con l'Evangelo, non si arricchivano perché non stimavano la pietà essere fonte di guadagno. Loro si limitavano a predicare, loro si limitavano naturalmente a guarire, fondavano le chiese, poi certamente accettavano le offerte, le libere offerte della fratellanza che gli facevano per amore del Signore, per supplire ai loro bisogni. Però, fratelli, non si arricchirono e soprattutto non esortarono mai a dare per diventare più ricchi o per diventare ricchi, perché gli apostoli, fratelli, mettevano in guardia dal voler diventare ricchi. Per tornare brevemente all'Apostolo Paolo, vi ricordo che l'Apostolo Paolo, quando era in prigione, non aveva nemmeno un mantello, No, questo naturalmente lo voglio ricordare, perché gli disse a Timoteo, praticamente nella sua seconda epistola, gli disse così di portare il mantello. Dice così: quando verrai porta il mantello che ho lasciato a Troas da Carpo. Ma che una persona ricca? E che era una persona ricca? Ma no, che non era una persona ricca l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo, anche lui nel seguire, d'altronde, come avrebbe potuto dire che lui era un imitatore di Gesù Cristo se fosse vissuto nelle agiatezze, nelle ricchezze, e se avesse predicato poi questo messaggio che oggi predicano costoro? Ma come avrebbe potuto dire veramente che la sua era la dottrina di Cristo? Ma non avrebbe già mai potuto dirlo, perché il messaggio della prosperità si oppone nettamente a quello di Cristo. Vi stavo dicendo prima, gli apostoli mettevano in guardia i credenti dal voler diventare ricchi. Infatti l'apostolo Paolo a Timoteo Gli ha detto queste parole, al capitolo 6, leggerò due versetti, il 9 e il 10. Quelli che vogliono arricchire cadono in tentazioni, in laccio, in molte insensate, funeste concupiscenze, che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione, poiché l'amore del denaro è radice di ogni sorta di mali, e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono trafitti di molti dolori. Leggo anche il versetto 11, ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose, procaccia giustizia, pietà, fede, amore, costanza, dolcezza. Notate dunque, l'Apostolo Paolo ha messo in guardia dall'amore del denaro, ciò che non fanno questi predicatori. Addirittura ci sono predicatori che dicono con ogni franchezza che loro amano il denaro e che il denaro ama loro. Pensate un po' voi che cosa arrivano a dire certi predicatori della prosperità. Certo, anche tra di loro ci sono quelli più estremisti degli altri, però più o meno tutti si assomigliano. Notate, l'Apostolo ci mette in guardia dal voler diventare ricchi. Perché? Perché quelli che vogliono arricchire cadono, quindi non rimangono in piedi, cadono in tentazione, in laccio, in molte insensate e funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione. Quindi la fine di quelli che vogliono diventare ricchi è la perdizione, fratelli, là saranno affondati. E l'Apostolo lo dice perché l'amore del denaro è radice di ogni sorta di mali, radice. Quindi, e poi dice che alcuni che vi sono dati sono sviati dalla fede, erano nella fede ma poi si sono sviati e naturalmente si sono riempiti di guai, di dolori, perché appunto l'empio è pieno di guai, molte afflizioni, veramente guai, molti guai aspettano l'empio, sapete? Ora cosa dice però Paolo a Timoteo? Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose, vedete? Perché? Ma perché è chiaro, un servo del Signore che tiene all'anima, veramente dei suoi fratelli, è chiaro che li mette in guardia dall'amore del denaro, perché sa perfettamente che l'amore del denaro, il voler diventare ricchi, porta in perdizione. Non è un sentimento che viene da Dio. E difatti gli ha detto Paolo a Timoteo, fuggi queste cose, fuggire, capite? Fuggire, quando uno fugge, che fa? Corre a gambe levate, no? Quindi queste cose dobbiamo evitarle, perché vedete, costoro invece, questi lo amano il denaro, è come se lo amano, magari alcuni non dicono che lo amano, ma praticamente lo amano e come, parlano quasi sempre di soldi, questi predicatori nelle loro predicazioni parlano quasi sempre di soldi, questi sono coloro che stimano la pietà essere fonte di guadagno, e invece noi non dobbiamo stimare la pietà come fonte di guadagno, perché la pietà nostra deve essere la pietà con animo contento del proprio stato, cioè dobbiamo esercitare la pietà essendo contenti delle cose che abbiamo. E questa pietà è un grande guadagno. D'altronde, fratelli, abbiamo portato qualcosa nel mondo? No, niente. Ne porteremo via qualcosa? Niente. E quindi siamo contenti delle cose che abbiamo, avendo di che nutrirci, di che coprirci, saremo di questo contenti, diceva l'Apostolo Paolo. E poi ribadisco, il Signore ha detto che non ci lascerà, non ci abbandonerà. Davide diceva, sono stato giovane, sono diventato vecchio, non ho visto il giusto abbandonato, nella sua progenie a accattare il pane, io ancora non ho visto un giusto morire di fame, non ho visto ancora un giusto abbandonato dal Signore, neppure io, quantunque ancora non sia vecchio, però voglio dire, in questi anni non ho mai visto coloro che confidano nel Signore abbandonati da Lui. Il Signore provvede, fratelli, ci provvede tutto quello di cui noi abbiamo bisogno, non ci fa mancare nulla, d'altronde l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà, quindi perché? Perché andare ad accettare un messaggio che ti porta veramente lontano dal Signore, che ti porta a sviarti dalla fede, dalla verità, dalla giustizia? Ma veramente, è un'opera veramente del diavolo, questa veramente, che ha indotto tanti credenti veramente a sviarsi dalla fede. Perché? Perché hanno dato retta a questi cianciatori, a questi seduttori. D'altronde sono chiamati seduttori di menti, fratelli, perché questi seducono. Naturalmente qua nel sedurre usano un linguaggio dolce, un linguaggio melato, lusinghevole, Questi seducono il cuore dei semplici. Dice la Sacra Scrittura che costoro non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre, il proprio stomaco. Il loro Dio è il loro Dio, è il loro stomaco. Cosa pensate voi? Non abbiamo lo stesso Dio. Il loro Dio è lo stomaco. E la fine loro è la perdizione. Massima attenzione, fratelli, perché la Bibbia non ci dà questi avvertimenti così, casualmente, no. Questi sono pericoli reali, fratelli, pericoli reali. Quindi badiamo a noi stessi, fratelli. E poi che dire degli antichi? E poi che dire degli antichi? Di cui si parla nell'epistola agli ebrei, voi sapete, c'è un capitolo che è l'undicesimo, dove lo scrittore fa una lista di coloro che mediante la fede ottennero una buona testimonianza, no? Sono chiamati gli antichi. Ora, a un certo punto, lo scrittore dice queste parole, ascoltate, dice così, leggerò alcuni versetti dal capitolo 11, dal versetto 37, dice così: furono lapidati, furono segati, furono uccisi di spada, andarono attorno coperti di pelli di pecore e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati, di loro il mondo non era degno, vaganti per deserti e monti e spelonche e per le grotte della terra. Avete notato? Proseguo. E tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero quello che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, onde essi non giungessero alla perfezione senza di noi. Ora, concentriamoci su queste parole. Allora, come erano vestiti costoro? Allora, qua dice la Bibbia che erano coperti di pelle di pecora e di capra. Non mi pare che questo sia il vestiario di persone ricche che vivessero nell'agiatezza. Poi dice bisognosi, anche qui i ricchi non sono bisognosi, quindi non erano ricchi, afflitti, maltrattati, e i ricchi non sono maltrattati, i ricchi sono trattati molto bene. Cosa dice la scrittura? Vaganti, per deserti, monti, spelonche, per le grotte della terra, ecco diciamo la loro abitazione, ecco, vagavano per i monti, spelonche, per le grotte della terra, e là si... Naturalmente erano perseguitati e quindi dovevano naturalmente rifugiarsi in questi posti. Ora, io dico questo, ma che cosa dice la Bibbia di costoro? Che ottennero una buona testimonianza per la loro fede. Ma vi rendete conto? Avevano una buona testimonianza. Oggi, se queste stesse persone fossero in vita, da questi predicatori della prosperità sarebbero ingiuriati, offesi, derisi. Eppure, avrebbero tuttora una buona testimonianza per la loro fede. Vedete? Quindi, anche questo, che cosa ci fa capire? Che cosa ci fa capire? Che non si può dire che è la volontà di Dio per tutti di essere ricchi. Perché non è così, fratelli nel Signore. Anche perché i poveri ci saranno sempre in mezzo al popolo del Signore. I poveri li avete sempre con voi. I bisognosi non mancheranno mai nel paese. In mezzo al popolo di Dio i poveri ci sono sempre stati. Così Dio ha stabilito. E questo naturalmente affinché coloro che vivono nell'abbondanza possano supplire ai loro bisogni, sapete? Non è un caso. La presenza dei poveri in mezzo alla Chiesa non è un caso. E proprio fa parte del volere di Dio. Affinché coloro che... sono nell'abbondanza e che hanno la possibilità aiutano questi nostri fratelli poveri. Il Signore lo ha detto, quindi fratelli siamo avvertiti. Vi stavo dicendo prima che non è la volontà di Dio per tutti di essere ricchi. Mi spiego questo concetto, però, perché qualcuno potrebbe equivocarlo, perché qualcuno potrebbe dire: ma allora Dio vuole che qualcuno sia ricca? Allora, la risposta è sì, però la devo spiegare che cosa intendo. Allora, nel momento in cui il Signore chiama qualcuno che è già ricco, attenzione, è evidente che quella persona è ricca, va bene? E allora chiaramente questa persona che è ricca viene esortata dalla Sacra Scrittura ad essere ricca in buone opere, a non essere altera d'animo e poi non deve, bisogna esortarla a non riporre la sua speranza nell'incertezza delle ricchezze, a quelli che sono ricchi in questo mondo. Naturalmente sono stati chiamati da Dio, diciamo, ricchi, è evidente dunque che loro sono ricchi. Poi c'è un altro caso in cui qualcuno può essere o può diventare ricco, nel caso appunto in cui uno riceve un'eredità, per esempio, d'altronde la Bibbia dice case e ricchezze sono un'eredità dei padri, no? Talvolta si può ricevere una grossa eredità da parte di un, anche non solamente da parte dei genitori, ma anche da parte di parenti, come per esempio dei nonni, no? Beh, in questo caso naturalmente la persona si ritrova ricco, ma non perché ha voluto diventare ricco, quindi bisogna fare una distinzione. È chiaro che la persona che è umile di cuore, che non ama il denaro, anche quando diventerà ricco poi farà di tutto per aiutare le altre persone, non si insuperbirà, non si inorgoglirà. Però ecco, ho voluto fare questa specifica, perché naturalmente, sapete, tutte le nostre vie dipendono dal Signore, certo, fratelli nel Signore, quindi è chiaro che non possiamo assolutamente predicare che Dio vuole che i suoi figlioli siano ricchi, però ci sono dei casi in cui il Signore fa diventare persone, in questo caso mediante appunto una eredità, o altrimenti incrementando in maniera soprannaturale il raccolto dei suoi campi o la figliatura dei suoi animali, come avvenne per quanto riguarda Isacco, che seminò e raccolse il centuplo. Queste cose sono scritte, fratelli, era un uomo ricco Isacco, quindi dobbiamo naturalmente sempre considerare tutto questo. Facciamo anche l'esempio di Salomone, dato che ci siamo. Salomone era un uomo ricco ed era anche un uomo saggio, ma Salomone non volle diventare ricco. Salomone ottenne tutte quelle ricchezze senza averle chieste al Signore, perché voi sapete che quando l'Eterno apparve a Salomone, Salomone non chiese ricchezze, ma chiese un cuore savio, e al Signore piacque questa richiesta, e oltre alla saggezza, una saggezza che non aveva nessuno al suo tempo, gli diede anche le ricchezze, ma naturalmente questo fu il Signore a deciderlo. E naturalmente queste cose vanno dette perché qualcuno potrebbe pensare che noi siamo contro le ricchezze in senso assoluto. No, perché altrimenti veramente cadremmo in un altro errore. Noi siamo contro l'avidità, noi siamo contro il voler diventare ricchi. Per esempio anche Giobbe, che era un uomo giusto, che temeva Dio, era un uomo ricco, molto ricco, ma era un uomo giusto. E non era un uomo avido, non era un uomo che voleva diventare ricco, era un uomo ricco, Dio aveva benedetto appunto tutta l'opera delle sue mani e quindi era diventato ricco. Naturalmente noi sappiamo che la benedizione dell'Eterno è quella che arricchisce. Dunque vedete, fratelli nel Signore, noi dobbiamo guardarci naturalmente dallo scagliarci contro le ricchezze in se stesse, è chiaro questo, no? Però dobbiamo guardarci fortemente da coloro che esortano a voler diventare ricchi dando, perché vedete, la legge della prosperità o le leggi della prosperità, poi vedete un po', sapete, ci sono quelli che la chiamano la legge della prosperità, quegli altri i passi della prosperità, quell'altro le leggi della prosperità, insomma, o ricette, insomma, ognuno si inventa proprio quello che vuole, praticamente, e qual è? Quello naturalmente di dare la decima, non è che mi sono dimenticato, non è che mi sono dimenticato, perché la parte integrante di questo messaggio della prosperità è il dare la decima, che come ho già dimostrato altre volte mediante le sacre scritture, e non mi smetterò mai di dirlo, la decima non è più obbligatorio darla sotto la grazia, dice l'Apostolo Paolo, Dio ciascuno secondo che ha deliberato in cuor suo. Gesù ha detto, date e vi sarà dato, con la misura con la quale misurate sarà misurata a voi. Quindi, il messaggio naturalmente della prosperità cavalca molto la decima, e naturalmente cavalcando molto la decima, questi predicatori minacciano con la maledizione, naturalmente di Malachia, coloro che non daranno la decima. Perché? Perché chi non dà la decima è un ladro. chi non dà la decima deruba Dio, e quindi naturalmente gli lanciano subito la maledizione di Malachia. Ma ricordatevi che il Signore ci ha riscattato dalla maledizione della legge, quindi tutte queste maledizioni che lanciano costoro proprio non servono, proprio niente, o comunque non raggiungono il loro obiettivo. Quindi non li temete quando lanciano le loro maledizioni contro coloro che non pagano la decima. E poi naturalmente il messaggio, questi predicatori insistono sul dare, 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 dare. E naturalmente il messaggio principale, il loro messaggio principale è quello di dare. Però ribadisco, dare per ottenere di più. E quindi in questa maniera questi cianciatori fanno nascere proprio nel cuore del credente l'amore per il denaro. E difatti questo si vede poi quando si sentono parlare questi credenti sviati veramente. Questi si sono messi ad amare il denaro. Danno per diventare ricchi, capite? O per diventare ancora più ricchi. Perché questo è il messaggio che gli è stato dato, perché altrimenti disonora né Dio. Come se un povero disonora il Signore, un discepolo di Cristo, se è povero, disonora il Signore perché è povero. Beh, ma allora a questo punto Gesù disonora il Padre suo perché era povero, no? Gesù disse che lui onorava il Padre, e il Padre onorò Gesù, e Gesù era povero materialmente. Allora gli apostoli, che dire? Disonorarono il Signore Gesù? Disonorarono il Vangelo perché erano poveri? Ma no, così non sia, fratelli del Signore. Loro onorarono l'Evangelo. Quelli che lo disonorano sono questa gente. Questa gente che appunto non ha timore di Dio, questa gente che serve il proprio ventre. Quindi tenetele sempre ben presente queste cose, fratelli, tenetele ben presente davanti ai vostri occhi, perché sapete, la conoscenza della parola di Dio è fondamentale per non cadere nei tranelli di costoro, per non cadere appunto vittima dei sofismi di costoro, perché questi usano degli abili sofismi, e se uno non conosce le sacre scritture cade facilmente nelle grinfie di questi uccellatori, di questa gente che deve essere proprio cacciata via dalle chiese, cacciati via proprio quando arrivano e vogliono entrare nei locali di culto. Gli si deve dire di andare via, proprio quando telefonano perché vogliono venire a predicare, via, queste persone non devono mettere piede nei locali di culto, questi sono la rovina di molte chiese, fratelli. Coloro che hanno aperto i locali di culto a questi cianciatori, la chiesa è stata rovinata, fratelli, chiesa rovinata, chiesa guastata, la vigna del Signore viene guastata da costoro. Viene guastata, hanno fatto un danno nel mondo che è veramente enorme, enorme, hanno sedotto veramente milioni e milioni di credenti. E chi si leva? Chi si leva contro veramente questi ribelli? Pubblicamente, non solo privatamente, sono ben pochi, certo, perché? Perché ormai la maggioranza delle chiese ha accettato questo messaggio diabolico, e quindi per non farsi nemiche queste chiese, allora molti tacciono, e fanno sempre, diciamo, la stessa cosa, l'opera dei codardi. Questi paurosi, veramente, predicatori paurosi, che invece di levare la loro voce contro questi cianciatori e turagli alla bocca, stanno zitti. Ma come? Devono stare zitti quelli che predicano questo messaggio della prosperità, non quelli che sono in possesso della verità e che veramente sono chiamati a pascere il gregge del Signore. Questi qui devono aprire la bocca per turargliela a costoro, a questi ribelli. Cosa dice la Sacra Scrittura? Che a questi bisogna turargli la bocca, e invece qui vedo che gliela lasciano aperta. Questi qui sembra che possono dire tutto quello che vogliono. Ma lo volete capire? Ma lo volete capire che turare la cosa significa turare la bocca? Chiudere la bocca a qualcuno, ma che cosa significa? Certo, non significa andargli a dare un pugno o andargli a mettere un bavaglio materiale, ma significa confutarli, smascherarli. Perché tutti i fratelli devono sapere che questa gente non predica la sana dottrina, questa gente predica la loro dottrina, che è diametralmente opposta a quella degli apostoli. Questa gente è gente caparbia, ribella, insensata. Questa gente va ammonita e va tenuta alla larga dal gregge del Signore, perché è la rovina delle chiese. Perché poi peraltro i fratelli si inorgogliscono, no? Si inorgogliscono, diventano alteri, superbi. E poi si abbandonano naturalmente all'amore e all'amore per il mondo, perché l'amore del denaro poi, sapete, porta anche ad amare il mondo, eh? Peraltro, amore del denaro, amore, amare il denaro, amare il mondo sono sinonimi, perché naturalmente il denaro è parte di questo mondo, ma comunque, perché poi cominciano a amare il lusso, i divertimenti, insomma tutto diventa lecito, comprendete? E dunque vedete il danno che stanno facendo questi predicatori. E quindi noi non stiamo zitti, non stiamo zitti! Anzi, io avrò cura veramente di ricordarvi queste cose, fino a che avrò un alito di vita, quando il Signore mi metterà in cuore di ricordarvelo, lo farò come veramente l'ho sempre fatto, perché ci tengo veramente a che la fratellanza rimanga integra spiritualmente, non venga corrotta da questo manipolo veramente di mercenari, questo manipolo veramente di seduttori, ribelli, che sono tutti d'accordo tra di loro a spartirsi il bottino, anche qui in Italia si spartiscono il bottino, si spartiscono le zone questi cianciatori, sono più o meno in tutte le denominazioni, sono più o meno in tutte le regioni e si conoscono, una volta individuati, fratelli, una volta che avete capito che questi predicano una dottrina diversa da quella di Cristo e degli Apostoli, ritiratevi immediatamente da queste comunità, ritiratevi per il bene dell'anima vostra, cercate una comunità magari piccola, magari di 5-6 anime, ma una comunità veramente dove c'è umiltà, dove c'è integrità, dove c'è gente che di cuore puro invoca il Signore. Ma lasciate perdere queste comunità dove magari ci sono migliaia di credenti, e dove veramente il messaggio principale è la decima, dove il messaggio principale è il denaro. Lasciate queste comunità, la cosa migliore, lasciate queste cattedrali, lasciate queste le loro poltrone belle comode, la loro aria condizionata, lasciate tutte queste cattedrali così fatte per attirare le anime, ma veramente lasciategliele nelle loro mani queste cattedrali, veramente cominciate a riunirvi nelle case magari, che è la cosa migliore, ma lasciate perdere questi pastori, questi predicatori che hanno fatto così tanti scandali e danno fino adesso, veramente, che solo il Signore sa, e un giorno lo sapremo i danni che hanno fatto questi qua, perché naturalmente noi adesso vediamo solo la superficie dei danni, degli scandali che hanno fatto questi, ma c'è molto di più, c'è molto di peggio, e non vi preoccupate, che anche se non li scopro io, non vi preoccupate che tanto un giorno si verranno a scoprire. Mi rivolgo a quelli naturalmente che naturalmente pensano, voglio dire, che io potrei scoprire, ma io scopro quello che il Signore mi fa scoprire, ma sappiate che anche se non scoprirò i vostri scandali, ma tranquilli, proprio dovete stare tranquilli, anzi, come vi ho detto un'altra volta, non state per niente tranquilli, perché il Signore a suo tempo vi smaschererà tutto quel male che avete fatto, tutti gli scandali che avete perpetrato, tutti quei disegni iniqui che avete formato di nascosto tra di voi, voi che vi spartite il bottino, voi che vi telefonate e vi mettete d'accordo, questa parte la prendo io, questa parte la prendi tu, quella la prende quell'altro, voi che fate tutti questi conti alle spalle dei credenti, sappiate che il Signore a suo tempo non solo vi smaschererà, ma vi farà ricadere sulla vostra testa tutto il male che voi avete fatto alla Chiesa dell'Iddio vivente, perché voi avete guastato la vigna del Signore, e la vigna è sua, lui l'ha piantata, e per colpa vostra questa vigna non porta più frutto, o meglio, porta frutti velenosi, ormai i credenti sono tutti avvelenati, intossicati, e questo si vede da come vivono e da come parlano. Ecco perché si scagliano contro di noi che predichiamo il ravvedimento, la conversione, la santità, perché sono stati avvelenati, intossicati da questi pastori corrotti, mercenari, servi di Mammona, che vanno a dormire la sera pensando ai soldi, si svegliano continuando a pensare ai soldi, e tutto il giorno continuare a pensare a come fare più soldi, come fare a ingannare i fratelli fratelli con i vari più sofismi. Ah, poi naturalmente tralasciamo per modo di dire, naturalmente tutto quello che si inventano, i pretesti che si inventano per naturalmente ingannare i fratelli e prendere gli soldi. E c'è chi si mette a vendere l'acqua del Giordano, e chi si mette a vendere la statuetta rappresentante questo o quell'altro, e quel gadget, e quel libro, diciamo, ti dicono paghi 2 e prendi 3. Prendi, fratello, offri al Signore, poi il Signore ti ritornerà 100 volte tanto. C'hanno tutti la loro mercanzia, questi mercanti, ma non la vedete la mercanzia? Non la vedete che sono dei mercanti? Ma cosa ci vuole a capire che sono dei mercanti? Ma se uno un giorno viene a bussare alla vostra porta, no? Con una bancarella, e c'è qualcosa da vendervi, voi come lo chiamate? Scusate, lo chiamerete mercante, no? Comunque qualcuno che vi vuole vendere qualcosa. Ma questi qua che cosa sono? Questi sono mercanti del Tempio. Sono entrati una marea di mercanti nel Tempio, questi sono affaristi, questa gente bada ai suoi affari, non gli importa niente dell'anima vostra, questi gli interessano solo i soldi, quindi fare affari, e gli affari sono affari, e quando si fanno affari, non si guarda in faccia a nessuno, si calpesta il povero, si ingiuria la vedova, si caccia via il semplice, quello che magari non ha tanti studi, via, lo cacciano via. E poi lo denigrano, lo diffamano. Quello voleva dividere la Chiesa. Ma quale dividere la Chiesa? Quello voleva riportare ordine nella Chiesa. Siete voi invece che volete rimanere nel disordine, e allora l'avete cacciato via. E una volta cacciato via, naturalmente, voi avete naturalmente, come si suol dire, il coltello dalla parte del manico, e quindi potete permettervi di dire tutto quello che volete, no? Contro questi fratelli che vi hanno magari ammonito per le vostre eresie, ma ve lo ribadisco, a suo tempo il Signore fa giustizia a ognuno, quindi non la farete franca, non la farete franca, perché chi fa torto riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto, e non ci sono riguardi personali. Quindi, fratelli nel Signore, state molto attenti. Una volta individuati questi mercanti del Tempio, lasciateli ai loro affari, lasciate le loro mercanzie, lasciategli i loro affari, che continuino veramente ad andare dietro a Mammona, ma voi ritiratevi da costoro, ritiratevi per il bene dell'anima vostra, e il Signore veramente vi farà trovare anime che di cuore puro invocano il Signore. Ma non ci mettete più denaro nella bocca di questi rapaci, di questi lupi rapaci, non ci mettete nient'altro, avete già messo abbastanza nella pancia, nella bocca di questa gente corrotta. E ora che chiudete la vostra, diciamo, il vostro portafoglio, chiudetelo, non dategli più niente a queste persone, date ai poveri, date a quelli che hanno bisogno, ma non date a queste persone, ma non dategli più niente. La mia esortazione è questa, è una viva esortazione, ferma, chiara: date a coloro veramente che sono bisognosi, per strada, dovunque li incontrate, date a loro, è molto meglio che darli a questi servitori di Mammona, che vogliono costruire il loro impero sulla faccia della terra, il loro regno, perché poi si costruiscono pure un regno, poi riconosciuto anche dallo Stato, poi naturalmente anche a livello locale vengono rispettati, perché hanno grandi infrastrutture, hanno tanta gente che va alle loro riunioni, e quindi acquistano naturalmente un buon nome, oh? Davanti al sindaco, davanti alle autorità cittadine, regionali, ma noi non ce ne facciamo proprio niente di questi riconoscimenti umani. Noi vogliamo il riconoscimento da parte di Dio, l'approvazione da parte di Dio, le approvazioni umane, queste cose qui che costoro cercano, questa la gloria umana, gliela lasciamo a loro, perché è una vana gloria, non ce ne facciamo niente. Noi cerchiamo la gloria che viene da colui che è l'Iddio vivente, è vero. Quindi, fratelli, una volta individuati questi predicatori della prosperità, via da costoro, via, fratelli nel Signore, ascoltatemi, è meglio che vi riunite nelle case che nelle cattedrali di questa gente, peraltro, cattedrali, sono un po' di tutto questi locali di culto, cattedrali, teatri, fra poco saranno pure, che vi posso dire io, mi sa che fra poco diventeranno altro. Comunque sia, ormai queste cattedrali veramente assomigliano sempre meno a dei locali di culto, perché diciamo lì si fa spettacolo, lì vige la legge dello spettacolo, si fa un grande spettacolo. E naturalmente lì è un luogo per intrattenitori e per coloro che vogliono essere intrattenuti. Lì non c'è edificazione spirituale, non c'è edificazione spirituale, fratelli nel Signore. C'è una predichetta così, ma per il resto non c'è niente, fratelli. Poi quelle prediche che ci sono non edificano, perché quelle prediche che ci sono falsate da questo messaggio, che poi peraltro il messaggio della prosperità è associato anche alla teologia del dominio, che dice che la Chiesa deve praticamente assumere il regno di questo mondo, deve governare le nazioni. Sì, eh sì, perché c'è anche questo, fratelli del Signore. Il messaggio della prosperità cammina praticamente a braccetto con questa teologia del dominio, che già vi ho dimostrato assolutamente essere anche questa una dottrina falsa. Dunque vi ho dimostrato, fratelli nel Signore, che noi dobbiamo essere contenti delle cose che abbiamo, dobbiamo dare certamente per amore del Signore, per amore dei fratelli, secondo che abbiamo deliberato in cuor nostro, ci dobbiamo guardare da ogni avarizia, però ecco appunto, non dobbiamo voler diventare ricchi. Non dobbiamo voler diventare ricchi, quindi non dobbiamo metterci ad amare il denaro come si sono messi a fare questi predicatori e i loro seguaci, fratelli nel Signore. Massima attenzione, teniamo sempre presente davanti a noi Gesù, gli apostoli, i profeti, gli antichi che ottennero una buona testimonianza per la loro fede e che vi ho detto prima come andarono in giro, diciamo, come erano vestiti, come erano, insomma. Tenetele ben presente queste cose, perché fanno parte della parola del Signore, e sapete, queste cose confutano questi cianciatori, le ciance di questa gente. Quando ci sentono parlare di queste cose gridano allo scandalo, già, perché questi qua gridano allo scandalo quando sentono le cose giuste, non quando sentono le cose ingiuste, le cose false, no, lì tollerano, lì lasciano perdere, chiudono un occhio, due, chiudono un orecchio, anche l'altro. Ma quando ci sentono predicare la santità, la giustizia e l'integrità, e allora subito si scatenano, e già, d'altronde noi comprendiamo bene perché si scatenano i demoni, si scatenano gli spiriti seduttori da cui sono animati, da questa gente qua, perché questa gente è stata sedotta da spiriti seduttori. E guardate che coloro che si sono ravveduti, che prima erano predicatori della prosperità, e ce ne sono, guardate che riconoscono che erano stati ingannati, sono usciti, ci sono, grazie a Dio, dei fratelli che hanno riconosciuto un giorno, per grazia di Dio, che il messaggio della prosperità che loro portavano, che hanno portato per anni, era un messaggio falso. Ne sono usciti e hanno riconosciuto l'inganno, la seduzione di questo, diciamo, messaggio. L'hanno riconosciuta. E oggi parlano come noi. Perché questo? Perché Dio li ha visitati, perché Dio gli ha dato il ravvedimento, li ha fatti rientrare in sé. È la nostra speranza, è il nostro desiderio, la nostra preghiera, che anche qui in Italia, sempre di più fratelli escano da questo laccio nel quale sono caduti, escano da questa seduzione di cui sono rimaste vittime, per il bene dell'anima loro. Noi non ci stancheremo, sappiano appunto tutti i predicatori della prosperità in Italia, che noi continueremo a suonare la tromba forte e chiara, e la nostra tromba dà un suono conosciuto, può essere inteso da tutti coloro che naturalmente ci hanno orecchie per sentire. Noi faremo squillare la tromba fino a che il Signore ci darà la grazia di squillarla, perché tutti devono sapere, anche in questa nazione, che il messaggio della prosperità è un messaggio falso, un messaggio che porta veramente lontano dalla parola del Signore, che porta i credenti a sviarsi dalla fede, e coloro che lo proclamano sono dei seduttori. A molti non non piace questo, lo so bene, lanciano anatemi di ogni genere, magari qualcuno sta pure pregando tra questi per la mia morte, chi lo sa, è possibile, è probabile, state tranquilli, anzi lo ripeto, non dovete stare per niente tranquilli, se pregate per la mia morte, guardate, non dovete stare per niente tranquilli, perché chi mi ha chiamato è il Signore, il Dio vivente è vero, l'Iddio che voi sprezzate, l'Iddio che voi ingiuriate, l'Iddio il cui nome voi usate in vano per sostenere le menzogne, e sappiate che tutte le vostre imprecazioni io vi avverto affinché voi desistiate, io vi avverto per il vostro bene, perché vi voglio bene comunque sia, non voglio la vostra morte, non voglio il vostro male, vi avverto, non pregate per la mia morte, non pregate per il mio male, sapete perché? Per non fare del male a voi stessi, per non farvi del male, perché il male che voi ricerchereste ricadrebbe sul vostro capo, quindi desistete, ravvedetevi e convertitevi, io vi ho avvertiti, poi chi ha orecchi da udire oda, spero che voi abbiate veramente orecchio per ascoltare. Sì, perché siccome che c'è anche la preghiera imprecatoria che oramai, diciamo, va di moda in certi ambienti, chiaramente devo avvertire anche coloro che fanno questa preghiera imprecatoria di stare attenti, di smettere di fare questa preghiera, per chi che sia. Ma naturalmente per il loro bene, per il loro bene. Quindi prestate molta attenzione perché, sapete, il Dio è lassù nel cielo e col suo sguardo arriva dappertutto, le sue orecchie ascoltano tutto e coloro che prendono piacere nella maledizione, poi la maledizione gli entrerà nelle ossa, eh? Vi ho avvertiti, non procacciate mai il male degli altri, procacciate sempre il bene, perché se procacciate il male, poi male vi incoglierà, sapete, il Signore Dio nostro è un Dio che non dorme. Voi forse pensate che ogni tanto si metta a dormire, no, il Signore non dorme, e il Signore vede tutti i disegni, vede tutte le macchinazioni, sente tutti i discorsi, sia quelli giusti che quelli perversi, quindi massima attenzione, state molto attenti. Quindi fratelli nel Signore, io vi ho avvertito per l'ennesima volta da questi cianciatori, da questi seduttori, da questi ribelli. Vi ho avvertiti perché, lo ribadisco, il mio desiderio è che voi cresciate nella conoscenza, nella grazia del Signore nostro Gesù Cristo, che voi rimaniate fermi nella fede fino alla fine, siccome che questo messaggio si prefigge di farvi sviare dalla fede, fratelli del Signore, allora vi ho voluto esortarvi nuovamente, ricordarvi magari le medesime cose che altre volte vi ho detto, però ho sentito in cuore veramente di ricordarvi queste cose affinché voi possiate rimanere saldi nella fede, fermi nella fede, attaccati alla sana dottrina, non vi staccate mai dalla sana dottrina, mai, 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 fratelli nel Signore, per nessuna ragione, perché appunto è la sana dottrina, è fuori dalla sana dottrina, c'è la dottrina malsana, quindi vi ho avvertito ancora questa volta, fratelli nel Signore, perché l'amore di Cristo ci costringe ad avvertirvi solennemente, a scongiurarvi, a veramente vivere una vita umile, una vita diciamo sobria, modesta, una vita in maniera degna del Vangelo di Cristo Gesù. Non abbiate l'anima alle cose alte, lasciatevi attirare dalle cose umili. Non vogliate arricchirvi, perché sapete, chi vuole arricchirsi poi si svia dalla fede, no, siate contenti delle cose che avete, siate contenti delle cose che avete, Dio non vi lascerà, non vi abbandonerà, se il Signore vi fa stare, diciamo, nella penuria, siate contenti, se il Signore vi fa stare, diciamo, nell'abbondanza, siate contenti, non pensate che il Signore vi voglia male, perché anche quando il Signore magari vi farà passare un periodo di penuria, sappiate che il Signore lo fa per il vostro bene, per mettervi alla prova, sapete, per mettere alla prova la vostra fede, capite? Quindi state saldi, siate contenti delle cose che avete e siate veramente una luce in questo mondo di tenebre, contraddistinguetevi sempre da quelli del mondo, veramente per come vivete, non solamente per come parlate, ma anche per come vivete, dimostrate veramente al mondo intero di non essere persone che hanno l'animo alle cose di quaggiù, ma persone che hanno l'animo alle cose di lassù, alle cose di sopra, come dice la Sacra Scrittura. Mostrate al mondo che non amate il denaro, assolutamente, e che non volete diventare ricchi, perché sapete, quelli che vogliono diventare ricchi si vedono, si sentono e si riconoscono subito, perché il mondo subito se ne accorgerebbe. Se voi diventaste come questi predicatori della prosperità, no? avidi di disonesto guadagno, se voi voleste diventare ricchi, la gente del mondo subito se ne accorgerebbe e sareste veramente il discredito per l'Evangelo, sareste un disonore per l'Evangelo, perché sapete, se c'è una cosa che la gente del mondo sa è che Gesù e gli apostoli erano poveri. Guardate, ci sono certi cattolici romani con cui abbiamo parlato, no? E una delle cose, diciamo, che mi ha sempre fatto riflettere parlando con loro, ma anche parlando con persone magari che non, diciamo, per esempio anche musulmani così, no? Nel parlare ho visto che una cosa che più o meno tutti sapevano, no? Che è questa, che Gesù era povero. persino certi musulmani, tanti musulmani sanno che Gesù era povero. Ora, è chiaro che se Gesù era povero, evidente che non era uno che era ricco, no? E non era uno che aveva l'animo alle cose di qua giù, ma evidentemente si riteneva un pellegrino, no? sulla faccia della terra. E d'altronde voi sapete che Gesù visse una vita di, diciamo, lunga circa 33 anni. È chiaro che Gesù non ebbe mai l'animo alle cose di qua giù, e lo dimostrò, fratelli, e lo dimostrò. Quindi dobbiamo dimostrarlo pure noi, perché sennò altrimenti la gente del mondo dice: ma scusate, ma voi non siete discepoli di quello che visse povero? Ma non siete discepoli di quell'uomo veramente che non cercò mai di diventare ricco, che non si arricchì mai con le sue predicazioni o, diciamo, con le guarigioni che compì? E noi cosa gli risponderemmo? Cosa gli risponderemmo? Quindi, fratelli del Signore, è importante vivere una vita degna del Vangelo di Cristo, con ogni umiltà, comportarci con ogni umiltà e, voglio dire, contraddistinguerci anche come vestiamo, fratelli del Signore. Non dobbiamo ricercare, non dobbiamo seguire la moda, non dobbiamo cercare vestiti lussuosi, non dobbiamo cercare beni lussuosi. Diciamo, le cose giuste, le cose modeste, cioè, voglio dire, perché ribadisco, tanto non abbiamo portato nulla nel mondo e neanche ne possiamo portare via nulla. E poi la superbia della vita non è dal Padre, fratelli e sì, anche questo, dobbiamo sempre considerare. Quindi l'umiltà anche la si dimostra anche come ci si veste, come si vive. Voglio dire, è evidente, no? La persona umile non cerca di avere la villa con la piscina, non cerca di avere una Maserati, non cerca di avere come macchina o una Ferrari, no? Che è una persona umile quella? E che persona umile è? È una persona falsamente, o che si dice falsamente umile, o che si reputa falsamente umile, perché è una persona che ambisce veramente alla sontuosità, alla magnificenza terrena, beh, quella persona non è umile. Fratelli del Signore, quella si potrà dichiarare umile quanto vuole, ma io la continuerò a dichiarare superba fino a che non mi dimostrerà che è umile. Quindi, fratelli del Signore, state molto attenti a questo messaggio. Noi, vedete, fratelli del Signore, siamo già ricchi, e questa naturalmente è una buona notizia. Siamo già ricchi, sapete perché? Perché in Cristo abbiamo tutto pienamente, tutto, fratelli nel Signore. In Cristo siamo stati arricchiti, fratelli. In Cristo abbiamo la vita eterna, la pace, abbiamo la gioia, abbiamo ogni cosa, fratelli, la remissione dei nostri peccati. Che cos'è che ci manca? Che cosa ci manca in Cristo? Abbiamo la conoscenza, abbiamo la sapienza, fratelli, abbiamo ogni cosa. D'altronde è proprio così, Cristo è ogni cosa in tutti noi. Quindi, se abbiamo già ogni cosa, fratelli e Signore, noi siamo ricchi, conserviamo, quindi studiamoci di conservare queste ricchezze, fratelli. Queste sono le vere ricchezze, sapete? Ma non cominciamo a bramare queste ricchezze materiali, fratelli, veramente, che poi, come dice la Sacra Scrittura, la ricchezza si fa delle ali, no? E certo, la ricchezza si fa delle ali, come l'aquila, È così, fratelli nel Signore. Quindi La scrittura del continuo ci avverte, fratelli. Quindi, essendo già ricchi, no? Spiritualmente, ma perché dobbiamo voler diventare ricchi materialmente? Quando la Bibbia ci esorta a non volere diventare, che non dobbiamo diventare, che non dobbiamo voler diventare ricchi, perché tutti quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione, in molte insensate, funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione. Questo è un passaggio che dobbiamo sempre tenere davanti agli occhi. Quindi, lo ribadisco, non lasciamoci trascinare, non lasciatevi, fratelli, trascinare da questi lupi rapaci, dalle loro ciance, dalle loro lusinghe. Anzi, opponetevi fermamente, con ogni franchezza, a questo messaggio veramente che ha fatto dei danni, fratelli, veramente che sono enormi. Quindi siate forti, abbiate coraggio nel denunciare questo messaggio della prosperità fino a che avrete un alito di vita, e siate un esempio veramente di vita in questo mondo, in mezzo a questa generazione storta e perversa, in mezzo a questa generazione che brama diventare ricca materialmente, in mezzo a questa generazione che ha l'anima alle cose di sotto. D'altronde sono persone che camminano secondo la carne, quindi hanno l'anima, le cose, la carne, ma noi che abbiamo lo Spirito del Signore, noi fratelli abbiamo l'anima, le cose dello Spirito, e quindi non abbiamo l'animo a diventare ricchi materialmente. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.